Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E Ave Maria d'Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, allora noi dobbiamo iniziare con la solita. Nel mese del Sacro Cuore c'è cioè che non ricevo che soltanto dolori e sofferenze. Dice, io ho tanto amato il mondo, ma in cambio ricevo solo oltraggi, sacrilegi e di tutto. Però questo Gesù che ha questo cuore di fuoco, che palpita d'amore per noi, non vi sembra che meriti tutte le nostre attenzioni e lo amiamo anche noi con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. C'è forse qualche altro concorrente? Sì, c'è un concorrente, soltanto che se uno è cieco e non lo vede che ha le corna, il concorrente, allora diciamo, se lo vedesse direbbe no, non sia mai. Ecco che io offendo colui che mi ama. Era condiscendere a colui che mi odia, sarebbe stolto, anzi lo è, senza sarebbe. Allora intanto facciamo il segno della croce nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Ora facciamo questo atto di riparazione. Io credo, adoro. Spero e
Credo,
ti amo.
crediamo.
E ti domando
Ti domando
perdono
perdono.
per tutti quelli che non
Non
credono, non
credono, non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
credono
e non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente
profondamente
e vi
e vi
offro
offro
il
il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima e
sangue, anima
divinità
e
di
divinità
Gesù
di
Cristo.
Cristo, presente
Presente nel
nel tabernacolo
tabernacolo della
della
nostra
nostra
parrocchia e in tutti i tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui egli è
con cui egli
offeso
è offeso,
e per i meriti
per i
infiniti
meriti
del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo cuore
cuore e del
del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e
ed
addolorato
immacolato
di Maria, io vi domando la conversione dei
di
poveri
tutti i poveri
peccatori
peccatori.
e facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
Sacramentalmente,
vieni
vieni
almeno
almeno
spiritualmente nel
spiritualmente
mio
nel
cuore.
mio cuore.
E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e
Grazie
tutto mi
tutto,
unisco a
unisco a
te,
te,
fa, mio Signore,
che
che non
non
abbia
abbia mai
mai a
separarmi
separarmi da
da
te
ogni
con il
peccato.
peccato. Bene, allora, dopo aver pensato alle cose più importanti, vero? Che se Gesù dice che è un'opera di misericordia consolare gli afflitti, ma perché non è un afflitto da consolare, è lui che si lamenta giustamente, per cui, ecco, le anime dei cristiani che hanno tanto tempo anche da perdere, sì, tempo da perdere, perché pensate quante chiacchiere inutili, quante immagini, quanti programmi televisivi, telefonate, tutte quelle cose noi abbiamo e non pensiamo a questo cuore che ha tanto amato il mondo e appunto non riceve che disprezzi, eccetera, eccetera. Allora voi pensate, il cristiano attento a queste parole cosa fa? Continua a fare atti di amore perché li può fare anche quando sbuccia le patate. Non è mica un problema. Se mentre uno sbuccia le patate e dice Gesù ti amo, non è che dice no, tu devi smettere di sbucciare le patate quando mi dici Gesù ti amo. Lo puoi fare. Allora, visto che lui si sente bestemmiare, maledire di tutto e di più, sacrilegi, così, almeno sente delle voci che dicono Gesù, io ti amo anche per quelli che non ti amano. voglio stare vicino a te perché ho bisogno di te, perché senza di te non posso neanche amare, per cui se l'amore è unitivo, più io dico che ti amo, forse tu mi insegnerai ad amare veramente. Ecco, allora ci vuole questo colloquio continuo che poi è molto redditizio, perché il Signore non si fa vincere in generosità, perché se tu lo ami e dici che lo ami, chiaramente il Signore ti dirà, ma io ti amo ancora di più, ti ho sempre amato, anzi, ti ho amato da sempre, ancora prima che tu nascessi, io già ti conoscevo e ti amavo. Bene, allora, noi questo mese sta per terminare ormai, vero? Il mese di giugno, e dovremmo anche dire, ma durante questo mese di giugno ho fatto qualcosa in più degli altri mesi per manifestare la mia gratitudine verso Gesù, il Sacro Cuore di Gesù e il cuore eucaristico di Gesù, perché vedete anche lì al miracolo di Lanciano. Ecco, l'ostia, vero, poi analizzata, eccetera, eccetera, risulta essere cuore. Qui Gesù ci dà il suo cuore e dice: tu quando è che ti deciderai a darmi il tuo? Dobbiamo pensare a queste cose e chiedere la grazia di guarire da questa indifferenza. È vero che noi l'abbiamo proprio cronica, siamo troppo distratti dalle cose che non sono. E siamo poco attratti dalle cose che sono. E allora umilmente dobbiamo dire: Signore, ti ringrazio perché il mio angelo custode che tu mi hai donato mi ha suggerito queste cose, perché vuole correggermi, perché mi vuol bene, perché è il mio angelo custode. E ringrazio te che l'hai creato, ringrazio lui che mi ha ricordato queste cose. E adesso ti prego, Signore, guarisci il mio cuore, perché io stesso, a vedere che cuore di pietra mi ritrovo, questo mi affligge anche. Voglio, anzi, non vorrei, bisogna sempre dire voglio, non vorrei, voglio amarti di più. Voglio amarti con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Ebbene, allora, ieri, però, Gesù diceva non giudicate se non volete essere giudicati. Allora, questa parola, se non è ben intesa, qualcuno poi si zittisce e non parla più. Però in un altro passo Gesù dice se non parlerete voi parleranno le pietre, per cui cioè, bisogna capire che cosa intende il Signore. Cioè, lui dice, prima di giudicare i difetti degli altri, vero? Esamina i tuoi, che ne hai così tanti che non avresti neanche il tempo di guardare i tuoi difetti. Ma in questo significa, cioè, non si deve giudicare il peccatore, ma l'errore bisogna giudicarlo, perché se una cosa è sbagliata e io sto zitto, sarei un connivente con colui che è, diciamo, un falso profeta. Per cui devo denunciare l'errore. Devo dire, guardate, questa cosa non è vera, non è giusta, perché il Signore dice così, il Catechismo insegna così, per cui questa è una cosa sbagliata. Allora dice, no, tu non devi giudicare. No, anzi, se non giudicherò l'errore, e lascerò che i miei amici e i miei fratelli vadano nel fosso, il Signore mi dirà: beh, e tu dove stavi? Che la cosa giusta, tu le cose giuste le sapevi, perché sei stato zitto? Pertanto, la differenza tra il giudicare e non essere giudicati ha un senso diverso da quello che magari uno pensa: basta, io non parlo più, non dico più niente perché non voglio essere giudicato. No, saresti giudicato quando tu lasci che i fratelli vadano nel fosso perché non avvisi che quella curva è pericolosa, che lì c'è una buca, finiscono dentro. Cioè, avvisare, noi non giudichiamo il peccatore, ma giudichiamo l'errore che porta alla morte spirituale del fratello, capite? Allora bisogna fare ordine anche su questo punto, e altrimenti prima si parla, poi non si parla più, qui magari si sbagliava prima a parlare troppo, adesso si sbaglia a non dire nulla. A tempo opportuno bisogna segnalare, ecco, ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Pensate a San Paolo, no? Continuava a mostrare le ingiustizie, vero, degli ebrei, no? Che non riconoscevano il Messia, che, ecco, mostrava tanti errori, e Gesù Cristo mostrava gli errori degli scribi e dei farisei, per cui cosa avrebbe dovuto? Non dire nulla? Eh no, invece li richiamava all'ordine. Bene, allora ho voluto fare questa parentesi perché mi era stata richiesta una chiarificazione in merito. Dicevo, come facciamo? Non possiamo più dire nulla. Eh no, bisogna vedere cosa dici. E anche devi stare attento a tacere quando è ora di parlare, no? Allora, Anna, noi abbiamo la prima lettura.
Sì, dal libro della Genesi. Ecco, dopo che Abram e Lot si stabiliscono nella terra di Canaan, sorge una disputa tra i mandriani dell'uno e dell'altro. I due decidono allora di separarsi. Abram si stabilisce nel paese di Canaan e Lot vicino a Sodoma. Il Signore permette anche il male in vista di un bene più grande, evitare divisioni nella famiglia di Abram. Il Signore benedice nuovamente il suo servo fedele, rinnovandogli la promessa di una discendenza numerosa, perché ha saputo rinunciare al proprio interesse, cedendo le terre migliori a Lot, pur di conservare la pace in famiglia. Dal libro della Genesi, Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro, ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi e armenti e tende. Il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Per questo sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I cananei e i perizziti abitavano allora nella terra. Abram disse a Lot: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte, prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra, come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto, fino a Soar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abram si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì nelle città della valle e piantò le tende vicino a Sodoma. Ora, gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui: «Alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutta la terra che tu vedi, io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te». Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querce di Mamre, che sono ad Ebron, e vi costruì un altare al Signore.
Quando il Signore parla, dobbiamo innanzitutto, l'atteggiamento è quello di rendere grazie a Dio che ci sta parlando, primo punto, senza ancora aver analizzato quello che ci dirà, ma il fatto che si degni di parlarci e di dirci delle nozioni istruttive, ecco, per sapere come muoversi nella propria vita, dobbiamo rendergli grazie, per cui lampada ai miei passi è la tua parola, non dobbiamo dimenticarci. Ora, Abram era molto ricco di bestiame, argento, oro, ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi, armenti, tende, territorio, e diciamo non potevano stare insieme perché i mandriani bisticciavano, perché le greggi dell'uno rischiavano di mescolarsi con quelli di quell'altro, e poi insomma, se io sono qua tu devi stare in là, perché ognuno deve occupare un territorio e usarlo per le proprie greggi. Ma allora Abram dice così, dice: non sia mai che noi che siamo fratelli, è vero, cominciamo a non volerci più bene, noi siamo fratelli, il Signore ci ha creato e siamo figli della stessa madre, è vero, e dobbiamo amarci perché questo è il comandamento di Dio, non vuole che noi bisticciamo, che noi ci odiamo, eccetera. Per cui facciamo così, tu vai da una parte, io vado da quell'altra, così siccome uno non ci incontreremo più, cioè i mandriani non si incontreranno perché hanno direzioni opposte, per cui si allontaneranno gli uni dagli altri, così staremo tutti tranquilli, e anche loro soprattutto, perché è brutto anche che i mandriani si bisticcino, magari si picchiano pure perché vogliono avere ragione, perché sono arrivato prima io e allora tu sei arrivato dopo e adesso sei venuto a mandare le pecore, a mangiare l'erba dove sono io, sono i soliti discorsi, no? Ma Abram, diciamo che aveva la sapienza di Dio, allora dice: no, non sia mai, ecco, che noi arriviamo ad odiarci addirittura, no, no, dice, noi siamo fratelli, per cui tu vai da una parte, io vado da quell'altra, no? E addirittura lascia che Lot scelga la parte migliore, nel senso, pronto? Dice che Anna, tu mi senti?
Sì, 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 Claudio.
Sì, sì, sì.
Ah. Sono un po' di
ecco,
disturbo,
scelga, sì, sì. Scelga la parte migliore, no? Per cui non dice: io sono più vecchio di te e ho il diritto di scegliere io e tu prendi quello che resta, no, no. Addirittura dice: tu prenditi quello che ti piace, no? Io prendo quello, cioè mi sposterò nel luogo che tu non hai scelto, ecco, per cui dà la precedenza al fratello perché sia lui a scegliere, ecco, non sia costretto ad andare in un posto che lui non ha scelto, scegli tu, gli ha dato praticamente la precedenza. Questo molto gradito a Dio, ma vediamo anche il significato di tutto questo. Allora, vedete, a parte che il Signore può far crescere l'erba anche dove non era cresciuta prima, cioè per benedire la tua generosità il Signore può fare i miracoli, ecco, non è che ti manda a pascolare la sabbia, no? Vai a pascolare dove c'è erba, per cui ci deve essere, anche per i tuoi armenti ci deve essere l'alimento. Quindi il Signore premia la generosità e può far spuntare l'erba e anche l'erba migliore, più saporita, più nutriente, dove magari non c'era stata, proprio perché la carità, diciamo, poi verso i fratelli e l'amore verso il fratello può provocare anche dei miracoli. Se il Signore, se vuole, lo fa. Lot è andato a finire nella zona migliore, dove era irrigata la terra da tutte le parti, il fiume Giordano, per cui era la parte migliore. Però sappiamo che questa parte migliore era nella zona di Sodoma e Gomorra. Qui vedete, praticamente la parte migliore non era quella scelta da Lot, e poi voi ricordate che fu distrutta, cadde fuoco dal cielo, ecco, erano malvagie gli abitanti di Sodoma e Gomorra, per cui è andata a finire in un posto dove poi è arrivato il castigo di Dio, no? Ha fatto fuggire Lot e i figli, eccetera, ma però, diciamo, era una zona che apparentemente era migliore, ma poi si è rivelata la peggiore, visto che è arrivato il fuoco dal cielo. Ma vediamo un po', ad esempio, può accadere, ecco, quando ci sono, per esempio, le eredità. Io conosco una carissima amica che è notaio e dice: Claudio, io delle volte vorrei scappare perché ci sono cose terribili al momento di firmare le successioni e l'eredità. Dice, poco a poco si ammazzano, dice, no? E viene fuori di tutto, parole, parolacce, minacce di morte, di tutto e di più. E invece, se uno dovesse pensare secondo Dio e non secondo la carne, potrebbe dire, vabbè, sentite, quando Gesù dice a chi ti chiede la tunica, dagli anche il mantello, nel senso che poi io ti do non solo il mantello, ma ti do anche l'ombrello e ti do anche un vestito, diciamo, di bisso, diciamo, prezioso, perché la tua generosità, il tuo distacco dalle cose, diciamo, merita benedizione. Ah, pensa un po'. Allora, il tizio che, diciamo, non vuole provocare né omicidi né odi in famiglia, sarebbe quello che sarebbe considerato, magari, non so, dalla moglie o da qualche parente, ma sei stato scemo, ma perché, ma era giusto che tu, che... Non ci guardiamo più in faccia, non ci salutiamo più, andiamo all'inferno di Sodoma e Gomorra. No, dice, tu all'altare ci vai dopo che ti sei messo d'accordo con tuo fratello, no? Se no non sta neanche a venire, pensa il Signore come le imposta le cose. E dice, ma però è un'ingiustizia. Beh, diciamo che tu che parli di ingiustizia, che hai gridato a morte Gesù Cristo chissà quante volte con i tuoi peccati mortali, erano giustizie queste? Erano ingiustizie peggio di quelle che riguardano l'eredità. Ecco, allora, diciamo che se tu che sei stato un ingiusto patisci qualche ingiustizia, diciamo l'ingiustizia potrebbe essere in riparazione delle ingiustizie che tu hai compiuto nei confronti di Dio e del prossimo. E poi comunque il Signore benedirà anche la tua, diciamo, la tua volontà che vi sia pace in famiglia, perché la pace non ha un prezzo. La cosa peggiore è che i fratelli si odino, non si parlano più, ma cose terribili. Vedete che invece l'insegnamento, no, di questa cosa qua ti fa vedere che Abramo, che era santo vero Abramo, ha avuto anche la ricompensa, perché il territorio che ha scelto lui, che sembrava il peggiore, in realtà era il migliore, perché non è caduto fuoco dal cielo nel suo territorio, ma è caduto nell'altro che sembrava il migliore. Per esempio, ecco, sono considerazioni che pur è giusto farle, no, Anna, vero? Che come sono istruttive, è vero?
Sì, certamente.
Sono istruttive, dice, no, però è un'ingiustizia. Ma tu che sei un ingiusto, ecco, così gridi per le ingiustizie, hai condannato a morte Gesù Cristo innocente, tu parli di giustizia, ma almeno stessi zitto, vergognati, no? Allora, non vi sia discordia tra me e te, tra i mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separiamoci, ecco, allora tu vai a sinistra, io vado a destra. Allora, dice, Lot alzò gli occhi, vide la valle del Giordano, ah, che bello, pensa, io scelgo la parte migliore. Cioè, vediamo se è vero poi,
che è la parte migliore.
Allora, era un luogo irrigato da ogni parte prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra, per cui prima era così, adesso non è più così, c'è proprio, non cresce niente, come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto fino a Soar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende, tutto contento, dice: bene, sono contento, anche mio fratello, vero? È un'anima bella, mi ha lasciato la prelazione, se posso scegliere io, quindi ha dato il buon esempio anche, no? Ma lui, Lot, poteva anche dire: no, non sia mai, perché tu sei più anziano di me, per cui tu hai il diritto di scegliere, no? Invece vedete il sapiente, no? Illuminato da Dio, no, dice: io ti do il buon esempio, io sono distaccato da queste cose, per cui scegli tu, eh? Pensa un po' che insegnamento, che uno legge sto brano qua e quando ha finito di leggerlo non ha capito niente, perché ha letto una storia ma non ha capito il significato di questa storia, no? È bellissima. Ora, gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano molto, per cui tu pensi, vado a pascolare le pecore tra i malvagi, no? Dove questi attirano le disgrazie dal cielo, no? Anche se prima c'era l'erba, poi veniva giù il fuoco. Allora il Signore disse ad Abram: dopo che Lot si è separato da lui, alza gli occhi e ti faccio vedere tutto il resto, vero? Ecco, tutta la terra che tu vedi io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Allora il Signore dice: ti darò tutta questa terra, mica perché muoiono di fame le tue pecore, no? Per cui io farò crescere l'erba, farò piovere nella tua zona, così avrai l'erba anche tu, visto che sei stato così generoso e così distaccato dai beni terreni. Ecco, il Signore, sapete, quando vede che uno è distaccato dalle cose così, gliene dà un mucchio, sapete perché? Perché sa che non si attacca alle cose terrene, per cui gli fa arrivare beni da tutte le parti, no? Perché sa che poi le distribuirà, perché non è attaccato alle cose terrene. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Allora, alzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te. Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querce di Mamre. Poi sono arrivati i tre angeli che rappresentano la Santissima Trinità, vero? Ecco, e lui subito disse a sua moglie: prepara il latte acido e il capretto e tutte quante. Così subito, vedete che meraviglia, Abramo da lassù manda una benedizione a queste povere zucche di uomini moderni, che noi siamo proprio caduti in una trappola infernale. Ecco, donaci questa libertà, vero, di scegliere prima la volontà di Dio, e che poi abbiamo anche il resto, no? Cercate prima le cose di lassù, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Invece siamo ingordi, egoisti, e ci scanniamo uno con l'altro e stanno male tutti. E poveri noi. Allora, Anna, diciamo...
Stavo guardando, Claudio, c'è una mezza paginetta di Don Dolindo, che sì. Parlavi di Sodoma e Gomorra, proprio che la paragona all'orribile peccato di chi rifiuta il Vangelo, cioè fa un parallelo tra i sodomiti che stravolsero l'ordine della natura.
Anna,
perché
non la leggi? Perché non
sì,
la leggi?
Appunto, lo chiedere a te se era utile.
No, è utile, certo che è utile.
Ma ecco, c'è veramente una considerazione profondissima che, come dicevi, si ascoltano queste letture senza capirne il senso, e qui c'è veramente da meditare.
Vedi, l'angelo custode ti ha guidata a mettere gli occhi.
Visto che abbiamo fatto riferimento a questa...
Sì.
Ecco, allora parla proprio dell'orribile peccato di chi rifiuta il Vangelo. Gesù Cristo ha un'espressione severissima per indicare la gravità del peccato di chi rifiuta la parola del Vangelo, un'espressione che dovrebbe far pensare a quelle anime e a quei popoli che apostatano dalla fede e pretendono formare nuove fedi cervellotiche. Sodoma e Gomorra furono due città peccatrici, orribilmente peccatrici, che per la loro iniquità furono bruciate dal fuoco caduto dal cielo. Esse rimangono come l'emblema della corruzione, del disordine, del castigo di Dio. Nel giudizio, però, le loro iniquità appariranno di minore responsabilità di fronte a quella di cui si rende colpevole chi rifiuta il Vangelo. È terribile, ma è parola di Dio. I sodomiti stravolsero l'ordine della natura e la profanarono. I nemici del Vangelo stravolgono l'ordine della grazia e della misericordia e rendono vana la divina semente che deve generare la vita soprannaturale in un'anima. I sodomiti furono avviliti nella carne, rendendola turpe termine di godimento brutale. I miscredenti abbruttiscono l'anima nella materia e rendono vana la luce della verità. Rifiutano il Vangelo per attaccarsi all'errore e rifiutando la verità rendono vana la redenzione. Spargono nella polvere, nel fango, il sangue divino che doveva vivificarli, per non rinunziare alle loro brutali degradazioni. Compiono nel campo dello spirito e in quello soprannaturale quell'abominevole peccato che i sodomiti consumavano nel corpo. Rifiutano l'unione vivificante della grazia per unirsi al male e cadere al di sotto dei bruti. Chiudono il cielo e vanno ricercando l'obbrobrio di una vita impura nello spirito e nella carne. Ognuno vede a questi semplici accenni quanto è vera la parola di Gesù e in quale abisso si precipitano le nazioni apostate. Qual meraviglia che i flagelli divini le colpiscano e che non trovino misericordia. Se uno spegnesse il sole, di quale colpa non si renderebbe reo per le conseguenze di questo ipotetico atto insano? Chi rifiuta il Vangelo compie nell'ordine soprannaturale quello che sarebbe impossibile in quello naturale. Spegne nelle anime il sole della verità e della grazia e le riduce come una landa deserta, priva di vita e coperta di ghiaccio. Ecco, era veramente una considerazione che c'entrava con il commento di oggi. Ma, sì.
E come c'entra? Allora, tu pensa, noi dovremo partire, stiamo già anche partendo, ma partiremo ancora di più, perché praticamente quando i legislatori, ecco, lo Stato dice che si può, anzi incoraggia il lavoro anche, per esempio, di domenica, quando il comandamento è ricordati di santificare le feste, e con questa strategia anche quelli che la vogliono santificare magari non possono perché devono lavorare. Ma ci sono delle cose che certamente gli ospedali, insomma quelle cose là, ma qui praticamente i supermercati e i centri commerciali non sono cose necessarie. Ecco, per cui noi praticamente rifiutiamo il Vangelo, rifiutiamo l'insegnamento di nostro Signore e naturalmente abbiamo un mare di guai e ne avremo ancora di più e non sappiamo se pioverà il fuoco dal cielo, visto che Padre Pio ha detto guardatevi dalla valanga di fuoco. Pensate un po', io non faccio i nomi, ma tutti i nostri governanti, perché oggi se fai il nome finisce anche male, no? I nostri governanti, dunque la cosa più sensata che potrebbero fare sarebbe questa: abbiamo peccato contro il cielo e contro la terra. Invitiamo tutti gli italiani e noi per primi, ecco, ci vestiamo di sacco e facciamo digiuno e chiediamo perdono al Signore per tutti i peccati che abbiamo promosso, tutte le leggi anticristo che abbiamo fatto e vogliamo imparare dal popolo dei Niniviti che tu poi hai perdonato, mentre Al momento attuale tu non puoi perdonarci perché noi siamo ribelli e ostinati nel peccato. Allora, magari avessimo questi governanti, invece vogliono far passare leggi sempre più scellerate perché proprio vogliono mandarci tutti quanti alla rovina e a sofferenze che il Signore non voleva che noi patissimo, per cui le sofferenze che noi abbiamo, non dobbiamo dire Signore, ma tu dove sei che non intervieni? Vedrai che interverrà, stai tranquilla, ma intanto tu devi pensare che tu nel tuo cuore devi vivere da cristiana e devi pregare ed amare anche per la conversione dei governanti, per coloro che offendono Dio, ecco. E invece purtroppo la mentalità di oggi dell'uomo superbo che vuole aumentare il prodotto interno lordo, e l'abbiamo aumentato il prodotto interno lordo, anzi è talmente lordo, talmente zozzo, che l'Italia non ha mai avuto un prodotto più lordo di questo tempo qua, soprattutto per le leggi anticristo, è vero. Noi siamo un popolo laico, sì, te ne renderai conto, visto che hai rinnegato il tuo battesimo, hai rinnegato le tue promesse battesimali e tutte queste cose qua, e ti sei schierato dalla parte del nemico, vedrai cosa ti costa, perché hai fatto patire tutto un popolo con le tue leggi scellerate. E va bene. Allora, questi qui, facciamo la parentesi, no? E che parentesi? Sono cose che però, sai, non ci sono sui giornali, anzi, non te le diranno mai, perché sono tutti della stessa banda alla fine, no? Sono tutti d'accordo, ben iscritti a questo pensiero anticristo. Allora, salmo responsoriale. Signore, chi sarà ospite nella tua tenda? Allora, noi dobbiamo fare l'esame di coscienza subito, ma io sarò ospite della tenda del Signore? Come mi presenterò questa faccia qua? Che dopo tutto il male che ho fatto dovrei arrivare alla tenda del Signore strisciando e piangendo come la Maddalena, no? Invece come mi presento io, no? Come una persona importante, sì, importante perché hai servito il nemico del bene. Sei importante per lui, ma non per noi. Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Ecco, diciamo, pensa un po', dunque, noi dovremmo seguire quelli che camminano, che sono quelli che ci faranno ospitare nella tenda del Signore, sono coloro che camminano senza colpa, qui non sono anticristi, ma sono, seguono Cristo. Pratica la giustizia, e noi abbiamo la pratica dell'ingiustizia, e dice la verità, ma la verità la dice, qua andiamo avanti a menzogne, menzogneri, è vero, non sparge calunnie con la sua lingua, Allora, le calunnie sono cose che uno mette in circolazione che non sono vere, ecco, per cui se uno dice delle cose che sono vere non sono calunnie, sono verità. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Per cui noi dovremmo, diciamo, disprezzare il malvagio, ma onorare chi teme il Signore, che non sono mica tanti poi questi qua. Per cui non c'è neanche tanta fatica a onorare chi teme il Signore, sono così pochi. Basti vedere, ecco, anche alla Santa Messa, quei pochi che ci vanno, bisognerebbe rieducarli perché non sanno, sembra che abbiano una fede molto discutibile. Non presta il denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Beh, noi abbiamo le banche che fanno queste cose qua, E accettano anche i doni contro l'innocente. Praticamente c'è i poveri risparmiatori che non pigliano niente, eventualmente gli faranno pagare altre tasse se hanno qualche soldo messo da parte, ecco, mentre loro l'usura la fanno e girano miliardi, poi cosa ne facciano lo sa soltanto il demonio, perché è lo sterco del diavolo, il soldo. Ecco, colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Noi lo auguriamo che sia così, ma a guardarci intorno, diciamo, anche se non abbiamo una vista super fine, ma diciamo una vista spirituale ci fa vedere che questi giusti bisogna andare a cercarli con il lanternino, se ci sono. Non li trovi neanche dove dovresti trovarli. Sono cose incredibili. Allora, Anna, però noi adesso facciamo la pausa musicale.
Sì, sì, ci risentiamo appunto dopo la pausa musicale. A tra poco. Ave Maria.
Ave Maria. Bene, possiamo riprendere allora, Anna, la nostra. Io sono la luce del mondo, dice il Signore, chi segue me avrà la luce della vita, la luce eterna. Il Vangelo, questo qui, è veramente. Ma il Vangelo, ogni parola che esce dalla bocca di Dio è adorabile, perché tu adori il Santissimo Sacramento e non adori il Verbo. È vero, fare l'adorazione del Verbo, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quando Gesù parla, è vero, se non si possono disperdere i frammenti dell'ostia santa, e noi disperdiamo le pagine del Vangelo, non ce le ricordiamo neanche, cioè non ci interessano proprio, per cui altro che frammenti, qui addirittura sparisce anche il Vangelo, a proposito di quello che hai letto prima di Sodoma e Gomorra.
Sì, proprio come si stravolge, sì, veramente. Sì. Allora, Gesù esorta i discepoli ad entrare per la porta stretta che conduce alla vita, evitando in ogni modo la porta larga che conduce alla perdizione. La via angusta è anzitutto la pratica della mortificazione cristiana e del sacrificio. È la via della croce, tracciata da Gesù per ogni cristiano. La via larga è invece la vita tutta dedita ai piaceri carnali e alle comodità. Sforziamoci dunque di passare per la porta stretta che conduce alla vera vita, se vogliamo raggiungere il paradiso al termine del nostro pellegrinaggio terreno. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Queste parole veramente, pochi.
Scusa Anna, allora Gesù è verità, cioè quello che dice è vero, ma allora non si capisce come mai si parla in modo esattamente contrario. Sembra che si allarga la porta che conduce alla salvezza, sia stretta quella che porta alla perdizione. Poi dice che molti sono quelli che vi entrano non nella porta stretta, ma nella porta larga, per cui ribadisce anche quello che ha detto prima. Allora, cosa dobbiamo pensare? Cioè, Gesù è verità o non è verità? Se è verità, devi credere a quello che ha detto. Ma poi ci sono quelli che dicono, no, ma sai, può darsi che non sia così, no, ma ha detto così, ma poi ha detto colà, per cui... Cioè, Gesù praticamente parla a vanvera, no, non parla a vanvera, dice le cose così. La Madonna Fatima dice: guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori. Dice che erano una quantità, erano come le faville di un grande incendio. Però Santa Teresa, Gesù gli ha fatto vedere che sono come fiocchi d'inverno, di un'intensa nevicata. E allora noi dobbiamo dire, poi voglio... Ma tu, praticamente, con la vita che fai, dove pensi di andare? Cioè, tu pensi che vivendo come vivi, così da tiepidone, da poco interessato, da egoista, addirittura avresti il premio di andare a goderti quello che non hai fatto niente per non hai fatto nessuno sforzo per meritarlo? Scusa, bisogna che la testa la usiamo mica solo per pettinare i capelli che ci sono attaccati, vero? Dobbiamo pensare a quello che il Signore dice, dire: Signore mio, ti ringrazio che mi hai avvisato che io rischio anche la perdizione, perché sto vivacchiando così ogni tanto, magari sì, nel portafoglio c'ho la medaglietta, no? Per cui magari mi salvo con la medaglietta, no, ma no, non è che ti salvi con la medaglietta, diciamo che può esserti di aiuto, ma perché ti converta, però devi cambiare vita, perché sennò tu con la medaglietta non vai in paradiso se non ti converti. E allora, Anna, prova a leggere, ma sentiamo cosa dice Don Dolindo. Sì.
Ecco, allora sono pagina San Matteo capitolo 7, pagina 186. Come si vede, Gesù distingue tre specie di relazioni col prossimo, il fatto di giudizio e di recriminazioni. Si può pensare male, correggere con ostentata petulanza e pretendere di mutare di un colpo quelli che sono tanto perversi da essere come brutti. Gesù ci vieta di giudicare per troncare la radice delle mancanze di carità. Ci vieta di correggere per superba presunzione di giustizia e ci vieta di esporre al disprezzo degli abbruttiti le parole di Dio e le cose più sante, ad essi incomprensibili. Bisogna pensare bene di tutti, compatirli e non giudicare le loro miserie. Bisogna evitare l'ipocrisia nel correggere e non fare che la correzione produca un frutto di morte per le cattive disposizioni di chi la riceve. È evidente che Gesù non ci proibisce la correzione fraterna, ma esortandoci a non giudicare, toglie ad essa la radice di ogni asprezza e la causa di ogni reazione. Si corregge per amore, non per condannare. Si corregge con umiltà, credendosi peggiori degli altri. Si corregge con opportuna prudenza, evitando di suscitare reazioni violente che servono solo a peggiorare. Si direbbe quasi che Gesù, nella similitudine della pagliuzza, abbia svelato la delicatezza del suo cuore. Si sente in quell'espressione: lascia che io ti cavi dall'occhio la pagliuzza, quella signorile bontà con la quale egli stesso suol riprenderci e suole quasi chiederci il permesso di correggerci. Si direbbe che, volendo mostrare l'imprudenza della correzione di un fariseo, quasi non ci sia riuscito ed abbia usato un'espressione di delicatezza signorile, perché egli non sa fare diversamente. Questa signorilità egli esige da noi nel correggere, perché la correzione fraterna non deve essere un giudizio di tribunale, ma un servizio. Tutto quello che è cattedratico, ostentato, superbo, non tanto nelle parole quanto nell'anima che le ispira, serve solo a rompere l'equilibrio della carità. La stessa espressione che Gesù Cristo adopera per dire di non insistere con quelli che sono incapaci di intendere le cose sante e preziose, benché apparentemente dura, è detta per carità. Noi infatti ci adiriamo contro i perversi, vorremmo vincerli, li colmiamo spesso di insulti, almeno nel nostro interno, non ci rassegniamo alla loro ostinata resistenza e pretendiamo far loro intendere quello che non possono capire. Non ci voleva di meno di quell'espressione dura per farci persuadere di dover desistere e abbandonare la causa interamente a Dio. È un pericolo gravissimo per un peccatore il profanare le cose sante. È un segnare quasi la sua condanna e rifiutare le gemme del cielo e preferire come un animale immondo le lordure dell'impurità. È una profanazione delle cose più sante e potrebbe anche addebitarsi a noi. E perciò Gesù Cristo usa quel paragone così efficace Come si può parlare di spirito all'uomo animale, all'animalisomo, che intende solo il mangiare, il bere, il dormire e si ciba di miseria? Gesù Cristo, dicendo di non dare le cose sante ai cani e le perle ai porci, non vuole affermare che gli uomini ridotti così debbano lasciarsi in abbandono. Egli, anzi, ci esorta a pregare, a chiedere insistentemente e con ardore la conversione di queste anime, e in generale a domandare il bene per noi e per tutti quelli che ci possono sembrare difettosi. La sua bellissima esortazione alla preghiera è legata a quello che dice prima, e quantunque possa applicarsi a qualunque preghiera, riguarda principalmente quelle che si fanno per il proprio miglioramento e per quello degli altri. La conversione è una grazia difficile, perché non discende solo dall'infinita liberalità di Dio, ma richiede la cooperazione dell'umana libertà. Bisogna chiedere, perché la grazia eccitante muova l'indurito cuore del peccatore. Bisogna cercare dal Signore stesso i mezzi, le occasioni e le circostanze propizie per muoverlo al bene. E bisogna picchiare alle porte della divina misericordia perché si aprano, nonostante i demeriti e le miserie di chi vive come povero animale. La preghiera fatta in questa maniera insistente e per un fine così grande raggiunge il suo scopo, perché il Signore dà il bene a quelli che lo cercano, cioè, come detto in San Luca, dà il desiderio del bene, il disgusto del male, l'apprezzamento delle cose sante, in una parola, lo spirito buono a quelli che lo cercano per gli altri o che vedendosi peccatori, imperfetti e pieni di miserie lo cercano per loro stessi. Non bisogna dimenticare che il Signore ha voluto che le cose temporali e le necessità della vita fossero abbandonate a Lui. E che quando parla dell'efficacia della preghiera, intende parlare di quella fatta per le necessità spirituali. Egli l'ha promesso e non può fallire. Non fallisce mai nel dire che le cose temporali ci vengono per sovrappiù, quando riguardiamo principalmente le necessità dello spirito. Disgraziatamente, anche nel campo della carità, è raro trovare cuori ardenti che sappiano preoccuparsi principalmente, diremmo essenzialmente e prima di tutto, delle anime. L'uomo non è un ruminante che mangia o tritura ciò che ha mangiato, non può cioè stare sempre in occupazioni e in preoccupazioni di mangiare. Deve pensare che ha un'anima da salvare, una meta eterna da conquistare. Deve volgere a questa meta tutte le sue aspirazioni. Dobbiamo preoccuparci di avere lo spirito buono, cioè di veder morire in noi il vecchio Adamo, l'animalisomo, e saper tendere a Dio con tutto il nostro amore. Questa è la preghiera che Gesù Cristo vuole che facciamo per noi e per gli altri. E questa è la preghiera che dichiara di infallibile effetto. Ci sono molti, infatti, nei quali la natura sembra invincibile e in essi il male appare come un'ossessione. Certe miserie d'orgoglio, di avarizia, di ira, di impurità, di bassa intemperanza, d'accidia, di invidia, sembra che rimangano in noi nonostante i nostri sforzi per vincerle. Quando ci sembra di averne riportato vittoria alla prima occasione, anche leggera, che ci diamo, alla prima tempesta di tentazioni, alla prima debolezza nel combattere, rinascono con tanta virulenza che ci fanno scoraggiare e possono farci precipitare nell'abisso per sempre. Certi stati d'animo del nostro prossimo, intestardito in una passione, acceso di concupiscenza, sopraffatto dalla violenza del carattere, cieco nelle tenebre della miscredenza, ostinato nel peccato, sembrano quasi una fatalità, un destino che lo trascina all'abisso. È proprio e principalmente per questi stati d'animo e per queste miserie invincibili che Gesù Cristo ci dice di chiedere, di cercare, di bussare, assicurandoci che Dio ci esaudisce sempre quando gli domandiamo il buono spirito, ed è impossibile che non ci esaudisca e ci deluda, come sarebbe assurdo pensare che un padre possa dare al figlio che supplica pietra per pane e serpente per pesce, chiedere, cercare, bussare. E con questo Gesù ci dice chiaro che le grazie di questo genere si domandano con insistenza, continua, e che bisogna sostenere in noi e negli altri la debolezza della guasta natura continuamente. Come continuamente si deve sostenere un masso che tende a precipitare a valle e alimentare una lampada che si consuma per la stessa sua fiamma. Gesù riepiloga tutta la grande lezione sulle relazioni spirituali col nostro prossimo, esclamando: fate dunque agli altri quello che volete che facciano a voi gli uomini, poiché in questo sta la legge di profeti. È sempre la carità che suggella l'esortazione sulla preghiera, perché non si è esauditi se non si ha carità, ed è la carità l'espressione sintetica della legge dei profeti. La carità non ci fa giudicare gli altri, ci fa credere peggiori di tutti e ci fa essere delicati con i peccatori. La carità ci spinge a pregare, a rendere efficace la preghiera. Dio ci tratta come noi trattiamo gli altri, ed è nostro interesse avere carità verso tutti, carità di pensieri, di parole, di tratti, carità delicata, che guarda nelle creature l'immagine di Dio, carità spirituale, carità corporale. È a questo prezzo che si traggono le grazie dal cielo e si inonda la vita di benedizioni. La carità è la radice ed il fiore di tutte le virtù. E per questo Gesù Cristo ci dice che in essa si sintetizzano la legge di profeti: fare agli altri ciò che vogliamo fatto a noi stessi. È la sintesi di ciò che la legge di profeti insegnano sulle mutue relazioni degli uomini. Perché l'amore del nostro bene, che non ci fa mai errare nel desiderare ciò che ci giova, è la misura più sicura per farci illudere della durezza riguardo degli altri. Gli insegnamenti che Gesù Cristo dà possono sembrare ardui alla natura, disorientata dalle passioni, ma egli non ci fa illudere con prospettive di effimera felicità, non ci inganna, perché è la stessa verità, e ci addita chiaramente la porta e la via del cielo, dicendo: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto angusta è la porta e stretta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. Gli ingannatori e i mestatori della povera umanità si presentano con programmi altisonanti di benessere materiale o di illusorio benessere spirituale e trascinano alla morte. Gesù Cristo ci dice chiaro la verità e ci conduce alla vita. La via e la porta stretta che ci addita sono tali innanzi al mondo, ma innanzi a Dio sono piene di pace e di ineffabili grazie. Spira una soave dolcezza dalle stesse parole del Vangelo. E quella via sembra quasi un solitario sentiero di montagna, che nella sua stessa asprezza è pieno di attrattive. La vita è una prova, ed è logico che sia penosa, ma nella stessa pena È dolce quando guardiamo Dio solo, perché è proprio il dolore che ci dona la libertà dello spirito, sciogliendoci da ogni legame di terra e ci sospinge a Dio con maggiore ardore. Gesù ci mette perciò in guardia contro i falsi profeti, che si fingono agnelli di pace e di bontà, predicano il benessere e sono lupi rapaci che strappano le anime al Signore e dalla vera felicità. Questi falsi profeti sono i sobillatori dei popoli e gli eretici. Gli uni ingannano promettendo la brutale soddisfazione delle passioni e materializzando la vita. Gli altri ingannano fingendo pietà e religione e aprendo una via allo spirito che sembra più comoda e conduce invece alla morte eterna. A questa categoria appartengono gli eretici, e specialmente i protestanti. All'altra appartengono i massoni, i settari, e specialmente i comunisti bestiali. Gesù Cristo ci dà il criterio infallibile per conoscerli, dicendoci che i frutti che essi producono li manifestano. Le sette hanno un tristissimo retaggio di iniquità, di soprusi, di delitti, di spaventose degradazioni. Gli eretici, pur fingendo di predicare la virtù e la fede, devastano la coscienza e riducono le anime ad un cumulo di rovine. Basta vedere lo stato di corruzione nel quale sono cadute le nazioni protestanti per convincercene. Si può dire senza esagerazione, perché è un fatto storico innegabile, che tutta l'apostasia moderna da Dio è dovuta al protestantesimo, degenerato prima nel razionalismo e poi nell'ateismo. Se la Russia è diventata la tristissima fucina della barbaria comunista, questo lo si deve alla sua lunga divisione dalla Chiesa cattolica. Dove vi sono i falsi profeti c'è la morte, con tutte le sue conseguenze di corruzione. Che importa che si fingano pietà e si illudano di averla? Non è l'apparenza che vale innanzi a Dio, nel dire Signore, Signore, e fare poi il comodo proprio, che può far entrare nel Regno dei Cieli. La caratteristica degli eretici non potrebbe essere più precisa. Essi dicono Signore, Signore, con le apparenze della loro pietà. Si vantano anche di profetare nel nome di Dio, cioè di annunziare e propagare le parole della Bibbia. Credono di essere i propagatori del regno di Dio e i nemici di Satana, mentre dolorosamente ne sono gli amici e i coadiutori. Rigettano i miracoli della Chiesa e credono alle loro stoltezze nelle riunioni, specialmente di alcune sette, come quella dei pentecostali, nelle quali le convulsioni epilettiche e gli ubriacamenti della fantasia fanno loro credere di rinnovare il miracolo della Pentecoste. Gesù Cristo non lascia luogo ad equivoci, afferma solennemente che simile gente è così estranea a Lui, che Egli non la conosce, e protesterà Lui nel giorno del giudizio. Falsi profeti sono quelli che si ammantano di pietà e poi vengono meno ai loro doveri, contentandosi di una devozione superficiale, tutta a base di apparenza e vuota di sostanza. Queste anime sono come terre abbandonate, che danno fiori selvatici e producono solo paglia insterilita. Amen.
Ecco, hai capito? Siamo. Praticamente, quando Don Dolido ha iniziato a parlare, sembrava, cioè, qualcuno diceva, vedi, ecco, ma vedi,
invece no.
Adesso hai visto colui, esatto, che dice queste cose, però questa è la carità vera, cioè io ti avviso, il Signore ti avviso, larga è la via che porta alla perdizione, per cui, ma non si devono dire queste cose, se no la gente poi magari ne ha male, bisogna avere molta delicatezza. Ecco, e fargli credere magari che andranno in paradiso lo stesso, no? Non è così, non è così, perché poi al termine della meditazione Don Dolindo ha fatto piazza pulita, vero, di questi personaggi qua, E allora è importante sempre, vedete, cioè, l'interpretazione. Ecco, vedi cosa ha detto Don Dolindo? Sì, hai sentito cosa ha detto Don Dolindo? Allora, la verità, cioè prima della carità, viene la verità. Perché non ci può essere carità senza verità, che sarebbe l'anticarità, ingannare il prossimo con la menzogna, no? Anna, tu sei un fioretto massimo.
Sì, sì, il santo dei miracoli, Sant'Antonio di Padova. Divenne frate francescano a 25 anni, dopo aver ricevuto il permesso del superiore del convento agostiniano cui apparteneva. La sua capacità di operare prodigi dai più semplici ai più impensati era nota e si manifestava con potenza già quando era ancora vivente. Un grande miracolo fu operato a favore di suo padre, che era nobile e fiduciario del re di Portogallo. Una notte, due nobili signori che si odiavano mortalmente si affrontarono e uno morì. Essendo venuto il fatto vicino al giardino della casa di Sant'Antonio, il cadavere del morto fu sotterrato lì. Alcune macchie di sangue condussero alcuni gendarmi al luogo in cui giaceva sepolto il cadavere. Fu subito accusato il padre del santo e si decise di iniziare il processo immediatamente dall'Italia. Ove si trovava Sant'Antonio, ebbe la visione di quanto stava succedendo a Lisbona. Chiese allora al guardiano di potersi assentare per un po' dal convento e miracolosamente si trovò nella sala del processo. Chiese di poter intervenire come difensore del padre e gli fu accordato perché era un religioso. Domandò che fosse portato il cadavere dell'ucciso per constatare le ferite. E quando il cadavere fu condotto alla presenza del giudice e degli avvocati, Sant'Antonio ordinò al morto di risvegliarsi e rivelare apertamente chi lo avesse ucciso. Il morto si alzò, confessò la verità e poi si riaddormentò nuovamente nel sonno della morte. Il santo rimase con i suoi fino a sera. Poi, ancora miracolosamente, si ripresentò al suo convento. Era passato solo un giorno da quando aveva chiesto il permesso di uscire. Ma pensate, veramente.
Tra i santi?
Sì. Ah. Grandi, sì, veramente.
Allora, ecco, vediamo un pochino le istruzioni che abbiamo avuto quest'oggi, però il Signore si è degnato di parlarci, di istruirci, di mostrarci la via di colui che pensa secondo lo spirito e non secondo la carne, e di questo dobbiamo essere grati. Per cui, dopo aver ascoltato tutte queste belle cose, ci vorrebbe un atto di ringraziamento. Qui noi diciamo, Signore, ti ringraziamo di esserti degnato di parlarci e di istruirci per raggiungere il posto che tu hai preparato per noi. Perché pensando secondo la carne non ci arriveremo mai. Pensate cosa ha detto Gesù a Pietro, che non era d'accordo con Gesù che andasse verso Gerusalemme per offrirsi vittima di espiazione, gli dette un termine mica tanto simpatico, lungi da me, cioè Satana, cioè lo allontanò, prima gli ha fatto i complimenti e poi gli ha dato, vedete, il Signore, la verità, no, bisogna sempre che si separi la verità dalla menzogna. E voi vi ricordate che San Paolo dice che la parola di Dio è una spada affilatissima a doppio taglio. E allora pensando, ecco, con tutta semplicità, vero, proprio direi infantile, dovrei dire, ma se la parola di Dio è una spada affilatissima a doppio taglio, significa che io vado a messa e ascolto la parola di Dio spiegata come la intende nostro Signore, dovrei almeno uscire con qualche ferita, perché deve separarsi la menzogna dalla verità. Per cui il segno che la parola di Dio è stata spiegata come si deve è che dovremmo, diciamo, succhiarci almeno qualche ferita ogni volta che andiamo alla Santa Messa. E invece entriamo e usciamo come siamo entrati e usciamo come siamo usciti, non è, cioè, e come siamo entrati, non è cambiato nulla. Non cambierà nulla perché, usando termini che poi chi aveva orecchi per intendere, ecco, Don Dolindo cosa ha detto? No? I falsi profeti parlano a nome di Dio, ma sono falsi perché non dicono la verità. Sono eretici perché addirittura insegnano la menzogna, fanno credere all'uomo che senza sforzarsi di entrare per la porta stretta ci entreranno comunque, perché è tutto pagato, già il posto è già pagato. E questi qui sono i pensieri naturalmente di chi? Di Martin Lutero, che oggigiorno vanno per la maggiore, capito dove siamo capitati? E ce lo siamo anche meritati, visto e considerato che se uno non apprezza il bene, ma apprezza il male, allora pigliati il male, ecco, e naturalmente patirai per il male che hai scelto. E io ricordo sempre quel passo, vero, di Samuele, no? Dice, non hanno rifiutato te, hanno rifiutato me, perché io ti ho fatto re. Loro non vogliono te, non è che non vogliono te, non vogliono me, perché sono stato io a metterti là. Per cui che si prendano pure il re che vogliono, li farà soffrire, li farà patire pene che non hanno mai patito. E questo vale anche per noi, cioè, invece che cantare noi vogliamo Dio, Vergine Maria, o Cristo vincit, Christus regnat, no? Noi votiamo per quelli che vogliono togliere di mezzo Gesù Cristo. E Gesù dice, bene, prendetevi quelli là, vedrete cosa vi faranno e non vi lamentate con me, perché voi non avete votato per me, avete votato per loro, per il nemico mio. Per cui adesso dovete patire, ecco, le sofferenze legate alla scelta che avete fatto. E vabbè, Anna, è giunta l'ora comunque, noi dobbiamo salutare i nostri cari ascoltatori e diciamo stiamo ben attenti alla parola di Dio, non cada neanche una virgola dalla nostra attenzione. Santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Maria.